Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
Conti bancari collegati, bonifici inviati direttamente, fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Semplificati la vita.
One Podcast.
In una serie basata sulle disfatte dei più grandi condottieri dell'umanità, potrà sembrare strano il fatto che dedichi un'intera puntata a una donna tutt'altro che guerriera come Cleopatra. In fondo la storia è ricca di condottiere più o meno celebri che si batterono con coraggio tetta al vento in sfide belliche leggendarie. Allora perché tirare fuori tra tutte queste Xina ante litteram proprio la regina d'Egitto, considerata da Svetonio e Cicerone come una gatta morta? Semplice, perché Cleopatra fu senza dubbio la più grande stratega di tutti i tempi nell'arte della seduzione. A volerla dire tutta, la disfatta navale di Cleopatra ad Azio fu certamente una caporetto militare, ma non sua. In fondo, anche se era presente con le sue navi, era il suo amante Marcantonio a comandare la flotta, mica lei. E infatti, lei stessa prese la sconfitta militare con filosofia, semplicemente non era il suo campo. Non fu la disfatta di Azio a portarla al suicidio, no. Cleopatra è passata alla storia per essere la manipolatrice per antonomasia, l'invincibile guerriera nell'arte della seduzione. Un campo in cui ha sempre giocato in casa, essendo le sue vittime tutti maschietti poco svegli su quel genere di cose. Ed è proprio in questo campo che, nonostante i suoi indiscutibili trionfi, alla fine fu sconfitta, per ironia della sorte, da un trentenne gracilino e un poco nerd. In questa puntata scoprirete come il corteggiamento sia un affare terribilmente simile alla guerra, se non in fondo la stessa cosa. La rotta di Caporetto è senza alcun dubbio la disfatta italiana per antonomasia. Eppure, rispetto alle enormi sconfitte subite da altri paesi, quella italiana sull'Isonzo non fu che uno sfortunato picnic vista fiume, col pranzo a sacco e qualche fuoco d'artificio. Oh, si fa per dire, si scherza, iperbole. In questa nuova stagione del podcast vi racconterò una ad una, senza pietà alcuna, le più celebri disfatte subite dai più grandi condottieri di tutti i tempi. Io sono Guido Damini, il vostro storico da bar, e questo è Le Caporetto degli Altri. Anche i grandi sbagliano. Partiamo subito in quarta, sfatando un paio di miti prima ancora di iniziare. Cleopatra non era egiziana, non era l'unica Cleopatra della storia e soprattutto non era bellissima. Quindi dimenticatevi Liz Taylor con le treccine. L'unica testimonianza archeologica del suo aspetto fisico è una moneta di rame di Alessandria che la raffigura di profilo con i capelli raccolti a crocchia dietro la nuca. Le monete all'epoca erano esattamente come le immagini del profilo Instagram di oggi. E vi dirò, avendo il suo profilo qui davanti a me, la nostra Cleo oggi non avrebbe raccolto chissà quanti like. Collo lungo e aggraziato, lineamenti delicati e ben proporzionati, occhi grandi e luminosi, e fin qui Megan Fox. Il problema è il naso. Sia dalle monete che dalle descrizioni degli storici, sembra che la nostra Cleo avesse una canapia ragguardevole. A riguardo, il filosofo Blaise Pascal diceva: «Se il naso di Cleopatra fosse stato più corto, sarebbe cambiata l'intera faccia della Terra». Evidentemente, se riuscì a sedurre i più grandi uomini del suo tempo, non fu certo facendo gli occhi dolci e sfruttando un viso da modella. Ci deve essere stato qualcosa di più. Innanzitutto, il suo vero nome era Cleopatra VII, della dinastia dei Tolemaici. Una serie di sovrani discendenti da un certo Tolomeo, uno dei fedelissimi generalissimi ad Alessandro Magno, che, dopo la morte del condottiero, si era visto lasciare in eredità l'Egitto. Praticamente Cleopatra era una greca a tutti gli effetti, più precisamente una snobbissima macedone, destinata fin dalla nascita a governare sudditi egiziani, con buona pace di Netflix e di qualche discutibile storico statunitense che ancora si ostina a dipingerla come una Michelle Obama protofemminista. Ovviamente delle sei Cleopatre che regnarono prima di lei nessuno ricorda niente, e questa è la prova indiscutibile che fossero tutte delle ragazze piuttosto ordinarie, ovviamente per gli standard dell'antichità. Se Cleopatra passò invece alla storia, fu proprio perché, a differenza loro, portò fino all'estremo compimento l'arte della seduzione, sublimando con un'audacia inaudita il potere della figa, a tal punto da renderla il perno della sua politica estera. Non c'è da stupirsi quindi se gli storici romani suoi contemporanei, misogini di tutto rispetto come Cicerone, Polibio, Svetonio e Casso Dione, la dipinsero come una gatta morta perturbante, una stronza lasciva, una traditrice patentata. Tutto questo astio deriva senza dubbio dal fatto che a loro non la diede mai, ma anche e soprattutto perché, cuori di leone, quando scrissero, ella era già stata sconfitta. Così la storiografia antica tese a riconoscere a Cleopatra certamente la bellezza, ma a negarle ogni altra qualità. In realtà, la nostra protagonista era prima di tutto una regina molto colta. Nutriva infatti interessi per le arti e per le scienze, ma la sua vera passione erano le lingue. Fin da giovane riuscì a parlare fluentemente molte lingue, tanto da essere in grado di flirtare senza interprete con etiopi, arabi, siriani e parti. Sapeva parlare perfettamente anche il latino, oltre che naturalmente il greco, sua lingua madre. Nata ad Alessandria d'Egitto nel 70 a.C., era figlia appunto di Tolomeo XII Aulete. Quando il fratello Tolomeo XIII morì, si ritrovò a 17 anni ad ereditare il trono insieme al fratellino minore, Tolomeo XIV. Un bamboccio che oggi sarebbe tranquillamente considerato un perfetto bimbo minchia. Cicciottello, stupido e incredibilmente insolente. Come se non bastasse, Cicciobello XIV sarebbe diventato suo marito. Sì, avete capito bene, i tolemaici si sposavano sempre tra loro per evitare conflitti dinastici. Alla faccia dell'integrazione con la popolazione locale, Cleopatra probabilmente non ha mai degnato di uno sguardo un egiziano. Corredo genetico a parte, i due futuri faraoni non potevano essere più diversi. Cleopatra era intelligente, scaltra e di una notevole abilità politica. A differenza del fratello, che si credeva padrone indiscusso, Cleo aveva capito più di tutti che ormai i veri padroni del mondo erano i romani. Sempre occupati a menare di santa ragione, tra una guerra di conquiste e l'altra, solevano prendersi ammazzate anche tra di loro, in infinite guerre civili, per tenersi sempre allenati. Per una greca come lei, quegli italici maneschi erano solo rozzi barbari non peggiori dei suoi sudditi egiziani, ma avevano una mazza più grossa, specialmente rispetto a quelle di suo fratello, e bisognava farseli amici a tutti i costi per evitare di diventare la loro ennesima provincia. Ma io sto parlando di mazza militare, sì, certo, di forza, certo. Signorina. E così fece. Dall'età di 17 anni fino alla morte ebbe solo un chiodo fisso: preservare l'autonomia del suo paese dalla ferrea dominazione di Roma. Insomma, make Egypt great again. Ma andiamo con ordine. Nell'anno 48 a.C., Tolomeo XIV, vero il bimbo minchia, quello manipolato, ok, manipolato dai suoi consiglieri, riuscì con un colpo di mano a deporre ed esiliare sua sorella Cleopatra. Rafforzò quindi i confini del paese per impedirne il ritorno e si preparò a governare da solo, ovvero da burattino del deep state egiziano. Cleopatra aveva i giorni contati e lo sapeva. Fortunatamente per lei, quello stesso anno, niente poco di meno che Giulio Cesare si recò ad Alessandria per assicurarsi che, a dispetto delle lotte interne di potere, l'Egitto restasse un vassallo di Roma. Cesare voleva risolvere il più rapidamente possibile la controversia tra fratello e sorella, imbastendo un processo alla Forum, perché sapeva bene che solo un Egitto pacificato avrebbe potuto fornire il grano che serviva a sfamare Roma e pagare le proprie legioni costantemente in attività. Appena sbarcato, Cesare, non sapendo della congiura di Ciccio Bombo XIV contro la sorella, fece convocare Tolomeo e Cleopatra dinanzi a lui. Per Cleopatra si trattava dell'occasione perfetta per sedurlo e per orare la sua causa. Tuttavia, sapeva bene di non poter giungere ad Alessandria sui suoi piedi. Tentare di passare le linee egiziane avrebbe significato incorrere in morte certa e fare solo il favore dell'odioso fratellino. Ed ecco che Cleopatra mise in atto il suo piano di conquista. Cesare era un uomo d'azione, amante del rischio e costantemente alla ricerca di stimoli. Lei gli avrebbe dimostrato di essere altrettanto audace. Così, al posto di attendere il giorno successivo ed inviare qualche messaggero a Cesare implorando di liberarla, l'avrebbe stupito con uno stratagemma tattico degno di James Bond. Quella stessa notte si fece avvolgere interamente in una sontuosa coperta come una piadina umana da Apollo d'oro, un suo servo fidato, che l'avrebbe letteralmente portata sulle spalle passando davanti alla security del palazzo reale di Alessandria. Qui si sarebbe fatta depositare sul letto di Cesare come un normale tappeto. Per cuccare un uomo straordinario serviva un flirt straordinario, e quella notte Cleo fece centro. Mentre Cesare discuteva le strategie con i suoi generali, una guardia lo informò che alla porta c'era un mercante greco che gli portava un dono prezioso. Immaginatevi la faccia di Cesare e dei suoi ospiti quando gli venne srotolato il tappeto davanti e vide uscire una 18enne Cleopatra seminuda sbucando dalle pieghe dei tessuti come una Venere che esce dalle onde. Tutti rimasero senza parole. Alcuni centurioni persero le mandibole, ma non era ancora nulla. Appena aprì bocca, non ce ne fu più per nessuno. La turbofregna parlava pure la loro lingua. E meglio di molti legionari. E che voce, signori, che voce! Cassio Dione la descriveva così. Aveva una voce deliziosa che non mancava mai di ammagliare chi l'ascoltava. Il fascino della sua persona e della sua voce erano tali da prendere in trappola il misogino più gelido e convinto. Cesare ci rimase stregato nell'attimo stesso in cui la vide e lei aprì la bocca per parlare. Non bellissima, ma trasudante sensualità da tutti i pori, giovanissima, sicura di sé, maestra indiscussa del make-up, con una voce melodiosa che non corrispondeva affatto al suo carattere avido e calcolatore, intellettuale quanto bastava per tenere in piedi con brio una conversazione e assolutamente ignara di tutto quel che potesse rassomigliare anche lontanamente al pudore. Cesare, il giorno dopo, rimise d'accordo fratello e sorella, cioè praticamente ridiede tutto il potere a Cleo ai danni di Tolomeo XIV, che qualche mese dopo venne sconfitto ed ucciso in battaglia in seguito ad un suo tentativo di ribellione. Ora che si era sbarazzata del fratello, Cleopatra puntava al trono, sì, ma non d'Egitto, bensì di Roma. Il suo piano era semplice: sposare Cesare, avere un figlio con lui e fare di Alessandria d'Egitto la nuova Roma, capitale di un impero greco-romano mediterraneo comandato dai suoi nipoti. Sulla carta sembrava un progetto ambizioso, ma il cinquantenne Cesare sarebbe stato d'accordo nel farsi comandare a bacchetta da una ventenne montata. Trasformare il sommo Cesare da generale a sugar daddy sarebbe stata un'impresa degna degli dèi. Eppure, contro ogni pronostico, Cesare ci cascò e rimase ben 9 mesi con lei in Egitto, quanti gli occorsero per mettere al mondo un bambino che fu chiamato, per togliere ogni dubbio sulla paternità, Cesarione. Dovette proprio essere un grande amore per rendere sordo il cinico Cesare agli appelli di Roma, che, sempre sull'orlo di una guerra civile, necessitava un uomo forte che la domasse. Poi, un giorno, Cleo tirò un po' troppo la corda, proponendo una crociera di un anno sul Nilo in una nave piena di comodità. Cesare, ormai totalmente cotto, aveva accettato di buon grado, ma la stessa cosa non si poteva dire dei suoi uomini che, appena saputo la notizia, si ribellarono. Tra loro era corsa la folle voce che il generale volesse sposarla e restare in Egitto come re del Mediterraneo. Le solite fake news, insomma. Avete presente quando il vostro amico si fidanza e scompare dalla circolazione e tutta la compagnia lo implora a tornare ad uscire con loro come un tempo? Ecco, successe pressappoco la stessa cosa tra Cesare e i suoi legionari. Come liberato da un incantesimo, Cesare si riscosse. Si rimise la testa dei suoi e marciò alla conquista dell'Asia Minore, per sgranchirsi un po' le gambe, dopo tutto quell'ozio. Della serie, vediamo se so ancora come si fa. Naturalmente si ricordava ancora benissimo come menare le mani, e anche in Asia venne, vide e vinse. Poi decise di tornare finalmente a Roma, portandosi dietro Cleopatra, naturalmente. Così si imbarcò per Taranto, dove Cicerone e altri suoi ex nemici politici gli vennero incontro con la testa coperta di cenere, in segno di scuse. Cesare li perdonò. Tutti ne furono talmente felici che non ebbero né il tempo né la voglia di scandalizzarsi che il padrone tornasse in una Roma devastata, portando con sé una ragazzina extracomunitaria vestita e truccata di tutto punto che spingeva una carrozzella con un marmocchio piagnucoloso. Con questa vivente preda bellica, Cesare si ripresentò all'urbe e alla propria moglie Calpurnia, che non batté ciglio perché c'era abituata, ma rosicò di brutto. Calpurnia, tuttavia, fu l'unica, probabilmente, ad accorgersi che Cleopatra aveva il naso un po' lungo e la cosa le fece terribilmente piacere. Il vero nemico di Cleopatra, da quel momento in poi, sarebbero state le matrone romane. L'invidia si sarebbe dimostrata un'arma fatale sia per Cesare che per Cleopatra. A Roma, il suo amante era ormai il solo incontrastato signore di un impero vastissimo. Però gli affari interni erano terribilmente complicati da gestire. Roma era ancora formalmente una repubblica e fingersi un normale cittadino quando si è diventati dei palesi dittatori non è facile. Immaginatevi poi come dovevano essere gli affari in famiglia, con Calpurnia e Cleopatra che si sparavano frecciatine tutto il giorno. Ma Cesare era troppo grande per badare a simili meschinità. Pure le congiure e i pettegolezzi dei suoi nemici, al posto di preoccuparlo, lo divertivano. E, tornato da lavoro, amava farseli raccontare da sua moglie, con Cleopatra nella stanza di fianco a badare a Cesarione. Una follia tutta romana, che se ci fossero state le telecamere altro che le Kardashian. Ad un certo punto fu troppo, però. Così, alle idi di marzo del 44 a.C., un gruppo di senatori, convinti che la morte del tiranno fosse sufficiente a restaurare una repubblica putrescente, pugnalarono Cesare nell'aula della curia del Senato, prima ancora che potesse fare il suo discorso. Morto il suo sugar daddy, per Cleopatra le cose precipitarono. Per sua fortuna, però, il braccio destro di Cesare, un certo Marco Antonio, era stato risparmiato dai congiurati e le aveva subito consigliato di rientrare in fretta in Egitto. Intanto, tra i sostenitori di Cesare e i suoi assassini, tirava aria di guerra civile. Nel dubbio, Cleopatra pensò bene di salvare suo figlio Cesarione e se ne tornò in Egitto. Tutto il tempo investito nel sedurre l'uomo più intelligente e potente del mondo era stato inutile. Evidentemente non era così furbo se si era fatto pugnalare da suo figlio Bruto e molti altri suoi ex nemici da lui stupidamente perdonati. Cleopatra prese appunti e si promise di non compiere lo stesso errore. In Egitto, a distanza di sicurezza da quei barbari, Cleo poté monitorare gli avvenimenti per fiondarsi a intessere relazioni con chi avesse ottenuto il privilegio di governare su Roma, sperando questa volta di incappare in un uomo un po' più giovane e meno incosciente. A Roma, intanto, i tre principali vecchi amici di Cesare si unirono in un patto pubblico di alleanza, meglio conosciuto come Triumvirato. Questo era formato da Marco Antonio, il braccio destro di Cesare e conoscente di Cleopatra, Ottaviano, il nipotino di Cesare di appena 20 anni, e Lepido, un vecchio patrizio il cui unico compito è quello di essere un nome in più da ricordare nelle interrogazioni del liceo. Marco Antonio era un soldato, un legionario, un uomone impulsivo con una certa tendenza al bere, uno sciupa femmine incallito che non aveva affatto la levatura mentale di Cesare. Viceversa, l'astuzia dello zio era una delle qualità del giovane Ottaviano, il secco e malaticcio nipote del defunto. Le armate di Antonio e Ottaviano giunsero a Filippi per saldare i conti con i cesaricidi Bruto e Cassio. A Filippi caddero con la Repubblica i più bei nomi dell'aristocrazia. A Roma erano rimasti solo gli intrallazzatori di professione, gente disposta, pur di non faticare e rischiare, ad accettare qualunque cosa, anche la spartizione dell'impero, il quale fu ovviamente tagliato a fettine come una torta nuziale. A Ottaviano toccò la fetta europea, a Lepido quella africana, Antonio scelse l'Egitto, la Grecia e il Medio Oriente. Ognuno di questi tre uomini sapeva che l'accomodamento era provvisorio, ognuno di essi, meno Lepido, in perenne stand-by, sperava di far fuori prima o poi gli altri due. Il più sicuro di riuscirci era Antonio, il Marcantonio, che in quanto a forza bruta non era inferiore a nessuno, tantomeno a quel secco di Ottaviano. Il burbero generale mandò come prima cosa un messaggio a Cleopatra, intimandole di raggiungerlo a Tarso, nell'odierna Turchia. Qui avrebbe dovuto rispondere delle accuse che qualcuno le muoveva, e cioè di aver aiutato e finanziato Cassio, uno dei due congiurati, sapete, Bruto e Cassio, quelli che avevano ucciso Cesare. In realtà, quelle di Antonio erano tutte scuse per potersi pappare senza combattere l'Egitto, l'unico regno indipendente da Roma nel Mediterraneo. Cleopatra obbedì, e di gusto. Quel bambinone di Antonio non sapeva dove si stava per cacciare. Cleopatra non poteva essere più felice. Il viaggio di Antonio da lei le aveva risparmiato lo sbatti della ricerca dell'uomo forte da sedurre. Il giorno fissato per la sua deposizione, Antonio si preparò a riceverla dall'alto di un maestoso trono in mezzo al foro, dinanzi alla popolazione eccitata dell'imminente processo. Passarono le ore, ma nessuno si presentò. Cleopatra, come ogni diva che si rispetti, si fece aspettare. Alla fine giunse. Su una nave con le vele rosse, il rostro dorato, la chiglia laminata d'argento, insomma uno yacht di lusso. La ciurma era composta dalle sue cameriere, tutte perturbanti ventenni vestite da ninfe, che facevano corona d'un nido di fiori e sete sul quale lei stessa giaceva, in un provocante costume da Venere. Mentre una soave musica di pifferi e flauti inebriava l'aria tutto intorno. Quando la notizia di questa straordinaria apparizione sulle acque del fiume Cidno si sparse in città, tutti accorsero al porto per vederla, come oggi accorrerebbero per vedere la Leotta, lasciando Antonio sul suo trono solo come un allocco. La mandò a chiamare. Ella fece rispondere che lo aspettava a bordo della sua nave per pranzo. Furioso, Antonio andò, sempre considerando se stesso il giudice e lei l'accusata, ma vedendola rimase di stucco. I suoi generali erano già tutti imbambolati ai piedi di lei, ma lui non si diede per vinto. All'aperitivo cominciò ad accusarla grossolanamente di ogni forma di tradimento. Alla frutta le aveva già regalato la Fenice, Cipro e grossi bocconi dell'Arabia e della Palestina. Lei lo ricompensò quella notte stessa e i suoi generali dovettero contentarsi delle ninfe. Poi Cleopatra se lo tenne ad Alessandria, dove egli sembrò aver del tutto dimenticato la provvisorietà della sua condizione. La regina invece se ne rendeva conto benissimo. Sapeva che l'impero romano non tollerava tre padroni. Non amava Antonio, forse non aveva mai amato nessuno, ma pensò comunque di far di Antonio lo strumento del colpo che non era riuscito con Cesare.
E cioè?
È quello che avevamo già detto, appunto, di far sì che diventasse lui il suo nuovo marito e il nuovo imperatore insieme a lei di un nuovo impero che ha capitale non Roma, ma Alessandria, quindi l'Egitto, il suo piano malefico. Ma come aveva fatto Cleopatra a sedurre un gretto uomo di potere così diverso da Cesare, penserete voi? Beh, lasciatemi aprire una piccola parentesi sul genere maschile, che Cleopatra conosceva benissimo, e in particolare sull'uomo di potere, nel nostro caso Marco Antonio. Un uomo di potere è spesso segretamente oppresso dal ruolo che deve interpretare, costretto come a essere sempre responsabile e razionale, e Marco Antonio non era da meno. Che fosse una diatriba da dirimere nel Senato romano, i legionari che chiedono l'aumento, per non parlare dei documenti da firmare, le riunioni da programmare, insomma, la vita del triumviro in carriera era terribilmente stressante, prosaica, a volte addirittura soffocante. Chi me l'ha fatto fare? È una frase che da Antonio a Clinton, da Cesare a Berlusconi, almeno una volta nella vita, tutti gli uomini in simili condizioni si sono chiesti. Poverini. E qui arriva lei. La fantasia maschile suprema è Venere, perché offre una liberazione totale dai limiti della vita. In sua presenza, una presenza che è sempre intensa e carica di sensualità, il maschio si sente trasportato in un mondo di puro piacere. Cleopatra fu la Venere di Cesare prima e di Antonio poi, come Marilyn Monroe la fu di Kennedy e la Lewinsky di Clinton. Venere è pericolosa e nell'inseguirla l'uomo rischia di perdere il controllo di sé, una condizione a cui di fatto anela. Venere è un miraggio, attira gli uomini, accalappiati dal suo aspetto, dai suoi modi ammagliatori. In un mondo dove le donne sono o santificate o semplicemente non interessate a proiettare una simile immagine, Cleopatra imparò ad assumere il totale controllo del maschio, dando corpo alle di lui fantasie. Inutile dire che Antonio ci cascò in pieno e fu la sua rovina. Dal canto suo, da buon Don Giovanni qual era, aveva visto donne tentare di tutto pur di tenerlo legato, ma nessuna di queste esperienze lo aveva preparato a Cleopatra. Nemmeno sua moglie Fulvia, perché sì, anche lui aveva una moglie a Roma rosicante di gelosia, come quella di Cesare prima di lui, lo aveva preparato a tanto. Una notte la regina egiziana gli diceva che insieme avrebbero potuto rivivere la gloria di Alessandro Magno e governare il mondo come divinità. Quella successiva lo intratteneva in perizoma vestita da Iside circondata dall'opulenza della sua corte. Cleopatra iniziò il piccolo borghese latino ai piaceri più decadenti, proponendosi come l'incarnazione dell'erotismo egizio. La vita al suo fianco era un gioco senza sosta, una sfida non minore di quella presentata dalla guerra, perché nel momento in cui il nostro povero Antonio si sentiva sicuro, di colpo lei si faceva fredda e incollerita. E a lui spettava il compito di riconquistarne il favore. Passarono settimane, poi mesi, trovò scuse su scuse per trattenersi in Egitto. Intanto il gracile Ottaviano, a Roma, già tramava per riunificare l'impero di suo zio Cesare. Il compito non era facile. Disoccupazione dilagante, inflazione fuori controllo, senato corrottissimo e fin qui potrebbe essere il 2023. Solo che a differenza nostra, Ottaviano dovette fronteggiare, per di più, la moglie di Antonio, Fulvia, la quale, forse per sottrarre il marito dalle zinne di Cleopatra, lo aveva richiamato a Roma per organizzare un complotto contro Ottaviano, sperando di ricostruire la loro relazione con una sana congiura di coppia. Per fortuna di Ottaviano, il complotto fu sventato dal suo fidato mastino, Marco Agrippa, che sconfisse gli uomini di Fulvia a Perugia. La povera Fulvia morì poco dopo, di rabbia, delusione e soprattutto gelosia.
Questo l'ha detto l'autopsia, immagino.
Certo, era assolutamente gelosia. Cleopatra invece se la rise di gusto e colse subito la palla al balzo, vedendo nella morte della sua seconda Eter il pretesto per spingere Antonio a giocare la gran carta. Invadere l'Italia, assediare Brindisi e sconfiggere Ottaviano in una battaglia decisiva. Sfortunatamente per lei, i soldati di entrambi gli eserciti si rifiutarono di scannarsi per l'ennesima volta tra loro per dei dissi infamiliari e i due padroni dell'impero furono costretti a fare pace. Ma non era tutto. La pace fu saldata con un matrimonio. Quello di Antonio, l'uomo che Cleopatra stava tentando di sedurre e aveva quasi in mano, con la sorella di Ottaviano.
Ma no.
Ottavia. Attenzione.
Tutta questa fatica.
Uno sbatti inutile. Una donna molto bella e per bene, ma anche terribilmente noiosa. Ecco, Ottavia, questo è il problema. Non sappiamo come reagì Cleopatra a queste notizie, ma temo non troppo bene. Antonio, intanto, uscito da quella relazione tossica con Cleopatra, sembra aver ritrovato un po' di sanità mentale. Andò in luna di miele ad Atene, dove la sua nuova moglie Ottavia, donna istruita e per bene, lo portò a visitare i musei e ad ascoltare le lezioni di filosofia, nella speranza di civilizzare quel bruto arrapato. Antonio fingeva di ascoltare, in realtà pensava a Cleopatra e alla guerra, le uniche due cose al mondo che gli piacessero veramente. Forse riflette che, delle due, la guerra era meno pericolosa. E, stanco di passeggiate sul lungomare e serate a teatro, rispedì la noiosa Ottavia a Roma e si avviò col suo esercito contro la Persia, come Alessandro Magno. Era ora di menare un po' le mani. Cleopatra non si lasciò sfuggire l'occasione e raggiunse subito Antonio d'Antiochia, che era la base operativa dove lui stava partendo per la conquista della Persia, nella speranza ovviamente di riprenderselo. Se la campagna bellica di Antonio alla fine fu un fiasco, quella amorosa di Cleopatra fu un successone. Antonio si convinse a divorziare da Ottavia, dimostrando ancora una volta la forza micidiale dell'amore tossico, rompendo così l'unico vincolo che ancora lo legava ad Ottaviano. Poi sposò Cleopatra, diede tutto il Medio Oriente ai suoi due figli.
Ah, perché nel frattempo avevo due figlioli.
Certo.
Ce li siamo persi.
Certo. Ma questi qua facevano. Diede tutto il Medio Oriente ai due figli che aveva avuto con lei e nominò Cesarione, figlio di Cesare, principe ereditario di Egitto e Cipro. Olè! Cleopatra era passata dalle stalle alle stelle, per poi tornare alle stalle e ritornare alle stelle. Ora che era riuscita a riprendersi Antonio e il suo esercito, non si sarebbe lasciata scaraventare di nuovo nelle stalle da Ottaviano. Dal canto suo, lui le risparmiò lo sbatti di convincere suo marito a scatenare la guerra civile, perché lo fece prima lui. Non tollerando che la propria sorella Ottavia, nonché ex moglie di Antonio, fosse ripudiata come l'ultima delle sgualdrine, Ottaviano iniziò una campagna di diffamazione contro Cleopatra che assunse i toni di una vera e propria shitstorm. Il nipotino di Cesare aveva triggerato tutte le gelosissime matrone di Roma, un vero e proprio esercito di hater, che dipinsero la regina d'Egitto ai loro mariti, tutti senatori, come
un poltrone da battaglia che mette a rischio la sicurezza nazionale riuscendo a piegare Antonio alla propria volontà e che ora lo sta usando contro Roma.
Immaginate i poveri senatori, basta, ok, voto contro, basta.
Esatto, è questo.
In breve si passò dalle parole ai fatti. È nel 31 avanti Cristo, Ottaviano mosse guerra contro di lei. Badate bene, contro Cleopatra, non contro Antonio, né l'Egitto. Quella di Roma era una vendetta tutta al femminile, ad opera di donne contro una donna. L'astuto Ottaviano seppe semplicemente cavalcarne l'onda. Così, nel pomeriggio del 2 settembre del 31 avanti Cristo, le due flotte si schierarono.
E come si fa a sapere che era il 2 settembre? C'era già il calendario?
Certo, sai chi l'ha fatto?
Chi?
Giulio Cesare, grazie all'aiuto di Cleopatra.
Ah, vedi?
Calendario giuliano, infatti, mentre noi adesso abbiamo il calendario gregoriano. Così, nel pomeriggio del 2 settembre del 31 avanti Cristo, le due flotte si schierarono a battaglia in un enorme scontro navale tra Oriente e Occidente, vicino alla città di Azio, in Grecia. Praticamente il prequel di Lepanto. Andatevi ad ascoltare la puntata che ho fatto su Lepanto, la battaglia che mi ha fatto dannare di più nella prima stagione. Ad occidente, la flotta di Ottaviano e del suo fedelissimo mastino Marco Agrippa, formata da agili triremi da combattimento. Ad Oriente, la flotta di Antonio e di sua moglie Cleopatra, formata dai suoi yacht egiziani, grossi e goffi, ottimi per imbarcare ancelle e piscine galleggianti, ma pessimi per speronare e arrembare altri navigli. Long story short, Ottaviano trionfò in maniera spettacolare e il resto è storia. Quando Antonio, dileguandosi dallo scontro, raggiunse la sua regina, fuggita da Mo in mare aperto, venne completamente ignorato. Gostato dalla sua crash, depresso e sconfitto, le prese ancora nell'agosto del 30 a.C., quando Ottaviano invase l'Egitto e conquistò Alessandria. Antonio morì suicida. Gli dei solo sanno come. Quando Ottaviano entrò vincitore ad Alessandria, senza praticamente combattere, la regina Cleopatra tentò di sedurlo, come già aveva fatto con Cesare prima e con Antonio poi. Provò a mostrargli alcune lettere di Cesare, in cui il condottiero la indicava come una fedele alleata del popolo romano, ma Ottaviano non cedette. La regina capì chiaramente il suo destino. Comprese che Ottaviano era quel tipo d'uomo che non si faceva sedurre dalle venere di turno, semplicemente perché a lui l'esercizio del potere piaceva davvero. Più del denaro, più della gloria e del sesso. Non aveva bisogno di evadere perché schiacciato dalle aspettative e dalla responsabilità del potere. Ci provava gusto. Ottaviano fu il primo imperatore di Roma. Non ebbe mai un palazzo, non si fece mai chiamare re, non sedette mai su un trono, ma soprattutto non si fece mai Cleopatra. La nostra imperatrice della seduzione sperimentò il primo ed unico palo della sua vita, un palo che ancora oggi vibra nella storia. A quel punto, piuttosto di convivere con la consapevolezza di essere stata rifiutata da un cesso malaticcio, capendo che sarebbe stata portata da quest'ultimo a Roma solo come un trofeo di caccia, decise bene di uccidersi. Sì, ma da vera diva, facendosi mordere sul bellissimo seno da una vipera. O su un braccio da un cobra. Ma vuoi mettere? La vipera sui seni fa più dramma. Le Caporetto degli Altri è un podcast scritto da me, Guido Damini. Editing e cura editoriale Viola Frifa. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.